Medicina MP3, bollettino mensile a carattere medico-scientifico in formato MP3, a cura del Segretariato Italiano Giovani Medici, scaricabile all'indirizzo www.giovanemedico.it. Bollettino settembre 2013.
Cancro al seno. Studio americano evidenzia un rischio del 34% in più se si è abusato di alcol in adolescenza. Sono state monitorate 91.005 donne, di età compresa tra i 25 e i 44 anni, nel corso di 20 anni. Bere alcol in adolescenza aumenta il rischio di cancro al seno. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori della Washington University School of Medicine, della Brigham and Women Hospital, Harvard Medical School, della Beth Israel Deaconess Medical Center e della Harvard School of Public Health. Lo studio è stato finanziato dal National Cancer Institute degli Stati Uniti ed è stato pubblicato sul Journal of National Cancer Institute. L'indagine evidenzia che le donne che in adolescenza hanno consumato un bicchiere al giorno di alcol correrebbero un rischio del 34% in più di contrarre cancro al seno rispetto a chi non ne ha abusato. La ricerca ha coinvolto 91.005 donne, di età compresa tra i 25 e i 44 anni, che facevano parte di un largo studio USA sulla salute durato 20 anni, dal 1989 al 2009. Questi dati hanno messo in luce che ogni giorno in più in cui la donna beve aumenta del 15% il rischio di malattie proliferative benigne al seno. Secondo gli studiosi, si tratta di lesioni non tumorali che però contribuiscono a incrementare il rischio di cancro vero e proprio. Nel corso dei 20 anni, i riscontri sul consumo di alcol sono stati effettuati nel 1991, 1995, 1999 e 2003. I rilievi sono stati eseguiti tenendo conto di elementi che incidono sull'insorgere del cancro al seno come età, indice di massa corporea, stato menopausale, terapia ormonale in postmenopausa, durata dell'allattamento al seno, numero di figli partoriti, età della prima gravidanza, storia familiare di cancro al seno. I ricercatori sottolineano che le cellule del seno nelle giovani donne siano molto sensibili ai cambiamenti associati alle cause del cancro, perché queste cellule crescono con rapidità e proliferano proprio durante il periodo dell'adolescenza. Delle 91.005 donne che hanno partecipato, poco più di un quinto ha dichiarato di non aver consumato alcolici tra le mestruazioni e la prima gravidanza, mentre il 3,8% ha riferito da moderato a elevato consumo di alcol. Secondo i ricercatori, il consumo di alcol prima della prima gravidanza è da associare ad un incremento del rischio di malattie proliferative benigne al seno. Gli studiosi hanno stimato che 11.617 casi di tumore al seno che vengono diagnosticati ogni anno negli Stati Uniti non si sarebbero verificati se le persone a rischio non avessero consumato alcolici nel periodo antecedente la prima gravidanza.
Cancro alla mammella, la vitamina D non sembra ridurre il rischio. La supplementazione di vitamina D sembra non essere associata a una riduzione del rischio di tumore alla mammella. E questa la conclusione di uno studio appena pubblicato sulla versione online di PLOS ONE e condotto da un team multidisciplinare internazionale guidato da Maddalena Barba, ricercatrice presso l'Istituto Tumori Regina Elena di Roma. Tuttavia sottolinea la ricercatrice il panorama scientifico relativo alla sezione di interesse è ancora limitato e in generale insufficiente a trarre conclusioni definitive. Finora nessuna revisione sistematica ha investigato specificamente il ruolo dell'integrazione di vitamina D nella prevenzione del cancro della mammella, aggiunge Antonio Giordano, oncologo presso lo Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di Filadelfia. Un approccio utile quando si trattino argomenti con ampie ripercussioni in termini di salute pubblica, come le problematiche relative al cancro della mammella. Nuovi studi specificamente disegnati sul binomio vitamina D cancro sono in corso di svolgimento, conclude Giordano, e dovrebbero fornire informazioni aggiuntive entro pochi anni. Fonte: PLOS ONE. 2013 giugno.
Alzheimer. Il ferro sembrerebbe essere uno dei responsabili della malattia. I metalli sono sempre più sul banco degli imputati per i loro effetti pro-infiammatori sul cervello. Lo conferma uno studio dell'Università di Los Angeles, UCLA, e pubblicato sul Journal of Alzheimer Disease. I ricercatori americani hanno appurato che il ferro tende ad accumularsi nell'ippocampo, in presenza della malattia, e non in altre aree del cervello. E proprio l'ippocampo è la regione collegata alla memoria e all'apprendimento. Il team ha anche scoperto che i livelli di ferro registrati sono collegati ai segni della gravità della malattia, traendo la conclusione che proprio il metallo, introdotto con l'alimentazione, potrebbe interferire con preziose vie di comunicazione biochimica tra i neuroni, accelerando il progresso dell'Alzheimer. Un recente studio dell'Università di Rochester aveva segnalato lo stesso pericolo, ma collegato al rame. Quindi è vero che contro l'Alzheimer e l'invecchiamento del cervello bisogna arruolare ogni mezzo, tenere la mente costantemente al lavoro, evitare fumo, alcol, sale e troppi grassi nell'alimentazione, aiutarsi con gli antiossidanti naturali di frutta, caffè, cannella, cacao e olio extravergine d'oliva, ma anche i geni giocano un ruolo nelle predisposizioni alla malattia provocata da proteine tossiche che si accumulano nel cervello e soffocano i neuroni, causando i difetti di memoria e spaziali tipici della malattia.
AIFA approva immissione in commercio Rivaroxaban. Il provvedimento riguardante il nuovo anticoagulante orale è stato inserito in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale N202, del 29 agosto 2013. La prescrizione del medicinale è soggetta a diagnosi secondo piano terapeutico. L'AIFA ha approvato, con inserimento in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale N202, del 29 agosto 2013, l'immissione in commercio del nuovo anticoagulante orale Rivaroxaban della Bayer con le seguenti indicazioni terapeutiche. Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età maggiore uguale a 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus attacco ischemico transitorio. Trattamento della trombosi venosa profonda e prevenzione della trombosi venosa profonda recidivante e dell'embolia polmonare dopo trombosi venosa profonda acuta nell'adulto. La prescrizione del medicinale è soggetta a diagnosi secondo piano terapeutico e entrerà in vigore dopo 15 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Farmaci. Da settembre scatta il triangolo nero quelli sorvegliati speciali. Tutti i farmaci di nuova immissione in commercio e quelli immessi a partire dal gennaio 2011 e altri prodotti selezionati dovranno apporre sulla confezione il simbolo per segnalare la necessità di maggiori attenzione nella prescrizione e nell'utilizzazione. Scatta da settembre il triangolo nero per i farmaci sorvegliati speciali. Già lo scorso aprile l'Agenzia Europea dei Medicinali aveva pubblicato un primo elenco di medicinali soggetti a monitoraggio addizionale. Questi farmaci, secondo l'elenco EMA di aprile sono 105, saranno segnalati, a partire dal prossimo autunno, da un triangolo nero rovesciato nel loro foglietto illustrativo e nelle informazioni per i professionisti del settore sanitario dove sono riassunte le caratteristiche del prodotto, RCP, insieme ad una breve frase che spiega che cosa significa il triangolo. Se un farmaco è etichettato con il triangolo rovesciato, sottolinea l'EMA, non vuol dire che non è sicuro. Lo scopo del simbolo è quello di incoraggiare attivamente gli operatori sanitari ed i pazienti a segnalare eventuali sospette reazioni avverse osservate con il farmaco, o perché il farmaco è nuovo al mercato o perché vi è una limitazione ai dati disponibili sulla sua sicurezza.